sui due sondaggi che abbiamo fatto nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Corinzi, dove abbiamo cercato di vedere come i cristiani di Corinto affrontavano degli aspetti della sessualità e del matrimonio. Ho visto due situazioni, diciamo una, quella della prostituzione sacra. Un testo sorprendente, per me molto sorprendente, no? Perché esce di fatto una sorta di concezione personalistica della sessualità, no? Il fatto che la sessualità mette in gioco la persona e la persona mette in gioco il suo rapporto col Signore. Cioè, questo è il ragionamento, no? La sessualità non è come il mangiare e il bere, ma in realtà impegna la persona. E invece poi nel capitolo settimo alcune questioni che erano state sollevate a Paolo circa il fatto che alcuni cristiani interpretavano la novità cristiana come una sorta di fine della gestione delle questioni matrimoniali, sessuali, ognuno stia come si trova, no? Dove tra l'altro abbiamo visto che la concezione poi sociale, culturale del tempo della sessualità, è, anche nel discorso di Paolo, assolutamente determinante, no? Nel modo di concepire il ruolo del rapporto uomo-donna. E lì abbiamo colto di più il lavoro che, riferimento alla fede in Gesù, e quindi alla fede cristiana, opera all'interno di questa situazione, andando nella direzione della reciprocità dei rapporti, no? Cioè, senza che Paolo abbia la possibilità di rivoluzionare la cultura sessuale del tempo, in quella cultura inserisce questo riferimento dell'amore del prossimo e fondamentalmente anche di un principio di uguaglianza, no? Di reciprocità. Ecco, non so, su questi passi. Voi avete avuto modo di riflettere un po' e in genere così su questo tema perché sia qui questa sala grande perché sia più comoda, era più caldina, ma possiamo proprio parlare come fossimo a casa nostra, voglio dire, no? Cioè, ecco, su questo riferimento alla risorsa scritturistica rispetto alla concezione della sessualità del matrimonio. Avete qualcosa da proporre, da. Lo so, purtroppo. Certo. Sì. Mi sembrano cose interessanti. Dunque, una tocca certamente uno degli aspetti più problematici del sostegno alla fede nostra, alla fede dei credenti, no? Cioè il lavoro che la comunità fa per sostenere la fede, per nutrire la fede. E cioè il fatto che in pratica, il lavoro comunitario che viene fatto sulla maggior parte dei fedeli si riduce alla messa. E quindi c'è questo paradosso, no? Che la messa, che per alcuni versi dovrebbe essere la cosa che arriva solo dopo aver fatto un cammino, la messa per alcuni versi è il gesto cristiano più riservato, più da iniziati, che esige più iniziazione, no? Invece è diventata la cosa minima, il minimo che si fa, ma però il minimo è anche tutto per la maggioranza dei cristiani, no? E questo pone molti problemi sia alla messa, perché è chiaro che la messa isolata da un'iniziazione, chiamiamola così, risulta molto difficile, no? Molto astratta, no? Molto ardua. Non è solo la questione dei bambini, no? Che si stufano a messa, è che per la stragrande maggioranza delle persone la messa è noiosa, appunto. Perché se uno riduce il suo rapporto con la coltivazione, diciamo, della vita di fede alla messa, è chiaro che risulta troppo isolata dal resto, no? E in particolare questo salta agli occhi per il fatto che il cambiamento della cultura nella quale viviamo, che ci sta imponendo il rapporto con la fede come un rapporto significativo per il soggetto, cioè non è più appunto che la messa timbra in qualche maniera un'appartenenza per molti versi scontata, ma per molti versi sostenuta da una cultura, no? Cioè si va verso un cristianesimo appunto di motivazione, di scelta, no? Cioè questo comporta che quando uno poi va a messa metta tutto a giudizio del carattere significativo per sé della cosa, no? Cioè cosa dice a me, no? A parte il fatto che la cosa più incomprensibile se non c'è un'iniziazione è proprio il gesto eucaristico, questo è il mio corpo. Questo è proprio la cosa, cioè se questo non è l'espressione di una concezione della vita in cui il senso della vita è dare la vita, è chiaro che quel gesto lì è assolutamente incomprensibile. È la cosa più strana, cos'è sta cosa, no? Beh, anche nella storia di Gesù questo discorso del pane che è la parola è stato il momento della radicale incomprensione, no? Però appunto la possibilità che l'Eucaristia, il gesto eucaristico sia significativo è che funzioni la liturgia della parola, no? Ora, liturgia della parola in realtà ci mette di fronte al fatto drammatico che si apre la scrittura, tra l'altro giustamente non si vuole fare una conferenzina su un passo, ma si vuole dare sempre l'orizzonte della rivelazione, quindi antico e nuovo sempre, no? In articolazione. Per cui si prendono dei pezzi di scrittura detti nella lingua che l'altro capisce finalmente, girato verso di lui come se lui gli interessasse o capisse sta roba qui. E chiaramente il momento delle letture è un momento, io lo sento molto difficile, se non drammatico alcune volte, no? E allora certo è evidente il riscontro che dici, se tu tratti seriamente la scrittura per un verso, perché poi c'è anche quel problema lì che è così massacrata a pezzi e magari predicata in una certa maniera, Dio mio dice no, è meglio che non si legga, no? Se vuoi rispettare quindi chi ha scritto, no? E se vuoi rispettare questi che arrivano qui e si sentono parlare di queste cose qui, sono nell'impossibilità di dargli un senso a quelle robe lì. Quale lavoro bisognerebbe fare? La predica appunto è disperata, no? È disperata. E allora o partendo dalla scrittura o partendo dalla domanda di chi ascolta, tu mastichi prima il senso delle scritture e poi lo dai macinato, provocando una specie di, come si dice, di comprensione della fede di un tema, capito? Assolutamente, appunto giustamente, i brani della scrittura restano totalmente sullo sfondo. Il minimo, io trovo che le didascalie sulle scritture o riassumere la scrittura prima di applicarla sono metodi assolutamente, io non mi sentirei di usarli perché sono didatticistici, non introducono veramente, quindi conviene rinunciare a quelle robe lì, secondo me. Ognuno dei brani della scrittura prende quello che riesce, quello che gli pare anche, no? E invece si tratta di fare un'interpellazione seria, a partire dalla quale poi uno lavora nelle sue direzioni, andrà a rivedere delle cose di vita che lo stanno preoccupando, interessando, o magari si incuriosirà anche dei passi della scrittura. E quindi questa è una, il mio Don Angelo, quando c'erano le prime avvisaglie di queste cose, la gente smetteva di andare a dottrina al pomeriggio, il parroco teneva la dottrina al pomeriggio. E ovviamente la gente un po' alla volta ha cominciato a mollare quella, no? Quando c'erano questi sintomi dicevano, il Cardinal Ferrari, mi citava, mi pare Cardinal Ferrari, dice che se si smette è meglio smettere la messa della dottrina, perché se si smette la dottrina poi non si va più a messa, no? Dicevo, c'è più la motivazione di, no? E noi andiamo solo a messa, no? E io scopro dopo 30 anni che si parla con certe persone, scopro per esempio che con tutta la predicazione, tutte le letture fatte, ma anche tutti i corsi poi dei gruppi, che il rapporto con la Bibbia per alcune persone, ma anche dei gruppi, è rimasto tal quale. Ma neanche qualche criterio ermeneutico, qualche atteggiamento di... Per non parlare appunto delle opzioni invece proprio ermeneutiche, capito? Cioè di posizioni che, approfittando del frutto di una lettura continua della scrittura, ti autorizzano poi a porti in rapporto ai problemi della fede in un certo sguardo, no? In un certo... Io capisco che le persone facciano implicitamente questa obiezione, ma insomma la Chiesa non ci può chiedere una seconda vita, per usare un titolo, la seconda vita, no? No, quella spiata. Cioè, un'altra vita, nel senso che oggi un adulto, per motivare e coltivare un po' seriamente la sua fede, gli si chiederebbe qualcosa di impegnativo, molto impegnativo. D'altra parte noi abbiamo voluto rendere la cultura così complessa, così pluralistica, così incasinata. Adesso ti devi dar da fare per farti una sintesi, insomma. O tu campavi in un mondo più semplificato, più unificato e ce la facevi, o se no, guarda che è dura, E quindi, anche perché, per venire al nostro esempio, il discorso, per esempio, di un passo come quello ai Corinzi, tra l'altro io ho fatto una predica almeno un paio di volte su questo passo ai Corinzi, ma ovviamente la predica, non so se avete presente, provate ad andare sul pulpito una volta a parlare, vi accorgete subito, no? Avete sopra 30 metri di vuoto, in giro tutto un vuoto, un sacco di persone, percepisci a orecchio, no? Che sono presenze, situazioni diversissime, che non c'è assolutamente il contesto per cui adesso affrontiamo sto tema, no? Come stiamo facendo adesso. No. E oltretutto la liturgia appunto in qualche maniera impone una centralità del gesto eucaristico, di un carattere sintetico, non puoi fare un'esegesi, secondo me in una prega, si può fare ogni tanto. E allora... Noi adottiamo degli stili per cui, trasgredendo la definizione liturgistica, che l'omelia è prendere spunto dalla lettura per l'attualizzazione episodica della fede, capito? Invece noi facciamo anche in chiesa delle catechesi. Quando facciamo degli itinerari facciamo dei temi, per esempio la decisione adesso di raccontare in qualche maniera i Vangeli è una decisione di quel tipo lì, perché se no uno va a messa 50 anni, non ha neanche l'idea in qualche maniera della figura complessiva di Gesù. No. Succede anche quello. Quindi questo è chiaro che è una cosa che sentiamo tutti. La comunità cerca di offrire gli strumenti, anche il fare il bollettino in questa maniera, dove riportiamo delle intere predicazioni, risponde a questa esigenza qui, permettere di ricomporre un po' la coscienza credente attorno dei nuclei, no? Fare un po' di costruzione del discorso cristiano, no? Cioè, se no giochiamo a battute, insomma. Quindi questo mi pareva appunto una cosa da condividere, da capire, da confermare. L'altra cosa, adesso io non so se ricordo bene, era, io adesso la traduco così, appunto. Non... Certo, la sessualità è molto diversa dal mangiare e bere. No, mica tanto, perché tra l'altro mangiare e bere c'è di mezzo la vita e la morte. Evidentemente il riferimento al mangiare e bere era proprio al fenomeno digestivo, entra, tiri, il resto va fuori, no? Anche Gesù aveva usato una roba così che non rende impuri. Però certo, se pensiamo al discorso che la sessualità è un rapporto di alleanza di soggetti attraverso la carne, beh, certamente è molto plausibile il discorso sulla serietà della sessualità. Certo, oggi, beh, oggi ma anche allora, no? Lo statuto della sessualità tra leggerezza e gravità, no? Voi sapete che la morale cattolica per secoli ha sposato la linea della gravità, ma gravità nel senso dell'estrema serietà della sessualità, arrivando alle regole paradossali, appunto, della gravità di ogni gesto sessuale, anche affettivo minimo, no? Ma sappiamo le radici di questo rigorismo, no? Che non è stato solo cattolico, che si riproduce tra l'altro nelle culture. E certamente, al di là anche al di là di queste posizioni rigoriste e dualistiche, diciamo, no? Incratistiche, pessimistiche sulla carne, ma anche nella posizione che il cattolicesimo ha assunto in maniera decisa sulla spinta delle scienze umane, della fenomenologia, del personalismo, dell'antropologia moderna, di dare della sessualità una lettura personalistica, chiamiamola così, no? Anche in questa prospettiva, il discorso cattolico, il magistero cattolico, il discorso cattolico ha mantenuto la prospettiva della serietà della sessualità, della gravità della sessualità, cioè del fatto, perché in fondo la morale sessuale cattolica, non solo è messa evidentemente, lega il senso della sessualità a un'alleanza incondizionata, no? A un dono di sé. Addirittura indissolubile, appunto, quindi lo lega al matrimonio in sostanza, aperto alla procreazione. Mentre siamo circondati da tutto un regime di leggerezza della sessualità. Io credo che tra lo statuto della leggerezza, addirittura dell'insignificanza della sessualità, in questo senso spregiativo, come il mangiare e il bere, non in quel senso serio, anche del mangiare e il bere. Dico, tra lo statuto di leggerezza della sessualità e lo statuto di gravità, io credo che sia possibile, guardate che noi abbiamo scritto dei libri dove si dice, non so, che la masturbazione di un adolescente è un peccato grave, che è una cosa dall'altro mondo, che fa male, voglio dire. Abbiamo appunto detto che delle manifestazioni affettuose tra due ragazzi che si vogliono bene sono una cosa sporca, grave. Abbiamo detto che nel matrimonio i gesti che non erano aperti alla procreazione erano peccato, peccato. Cioè, io dico che tra il regime di leggerezza e il regime di serietà, così ossessiva, chiamiamola così. Ci possa essere un equilibrio. Cioè, credo anch'io che per molti versi la sessualità sia anche un po' un gioco, sia anche una cosa come tutte le cose dell'uomo, appunto, no? Che ha una dimensione. Cioè, non è che tutte le volte bisogna mettersi coi paramenti, bisogna decidere il senso della vita, del mondo, su ogni, no? Per me in questi anni, per esempio, è stato molto istruttivo questo lavoro e questo stare continuamente con i giovani fidanzati e sposi. E io ho visto proprio quello che noi chiamiamo adesso il fenomeno delle convivenze, ma che in realtà appunto è una ricomposizione della sessualità dentro lo scambio sociale, è una maniera diversa anche di costruire il matrimonio. No? E noi avevamo una chiave di lettura che era quella di dire lecito o non lecito, no? Si può o non si può. E io ricordo appunto, si osservavano questi fenomeni come fenomeni catastrofici, dice, crolla tutto. No? E collego questo discorso, no? In realtà poi c'è una sorta di, o quando tu vedi in una certa parte della società o del mondo anche, no? Dice, ma qui non c'è il senso della famiglia, qui è un casino, io sto in piedi più niente. Io lo dico appunto che tutto allora è uguale, assolutamente, però vedi che poi l'uomo ricompone le cose, voglio dire, non so, la nostra morale ha assunto anche delle prospettive molto, sì, molto rigoriste, molto sacerdotali, no? Molto, no, poco consapevoli dell'articolazione complessa dei desideri, delle costruzioni umane. Del resto credo che sia appunto la realtà poi che ti addestra. Tu puoi giocare con le tue paure, con i tuoi principi, con le tue regole, poi la realtà. Io ho visto tante famiglie, no? Credo che sia successo in quasi tutte le famiglie. La mia famiglia mai avrei pensato che, capito, io ho visto delle nostre famiglie che non accettavano il nuovo compagno in casa mia, non verrà mai, non verrà, dopo cambia tutto, capito, cioè dopo finisci di recuperare, di aggiustare, di ricostruire, di... E quindi anche lì è vero, che tra serietà e leggerezza, ma anche perché non riguarda solo la sessualità veramente, riguarda tutto appunto, l'uomo è una cosa buffa tantissime volte, no? No, stavamo stasera, il telegiornale, no? Si mettono lì tutti a fare un grande discorso sulla neve, sul gelo polare, c'è questo di Bergamo, c'è questa prima fase, poi la seconda, ma ridevamo a crepapelle, ridi, no? Ridi perché, no? Cioè, gli uomini mettono in piedi le cose così ridicole, no? Con quella serietà, un sacco di soldi, un sacco di... No? È come se nevicasse per la prima volta al mondo, se il freddo fosse una cosa... Cioè giochiamo proprio su tutto, quindi ogni tanto dice, beh, l'uomo è proprio una cosa un po' stupida, insomma non è una gran cosa, e altre cose invece ti fanno fermare un momento e dici, l'uomo davvero è un mistero di profondità, credo che sia così anche per la sessualità, credo. Cos'era la terza, scusa? No, Apocalisse, anche quello mi pare interessante perché è chiaro, cioè, ma questo, appunto, questo è legato anche all'età della vita, ci sono età in cui le cose ti sembrano così serie, che ti riempiano tutti i progetti, i desideri, i sogni, e poi arrivano i momenti in cui dici, è tutto qui, è quasi passata, cioè cos'è stato, no? Cioè nasce quest'idea che delle piccole cose che hanno riempito la nostra vita, che in qualche maniera è vero che stiamo finendo, no? Che la... Sì, no, anche questo. Quindi anche la sessualità, che in certi momenti della vita ha questa importanza, no? Andiamo a contarla su un po' su Gesù, per esempio. Perché alla base di tutte queste discussioni dei Corinzi, per esempio, no? E se volete anche a queste nostre discussioni, no? e dei cristiani di tutti i tempi. L'operazione poi è questa, cioè interpretare il matrimonio, la sessualità, così come nella tua vita, nella tua storia la stai vivendo, così come nella cultura, nell'epoca che stai vivendo, ti viene dato di capirla, di coglierla, di viverla appunto, e continuare a riferirsi al comportamento, alle due o tre parole di Gesù, perché alla fine poi l'operazione cristiana è quella lì. Cioè, all'osso, e questa è una cosa, sì, ha lo stesso carattere così inebriante, così spiazzante, che ha proprio la fede cristiana, no? Riferirsi a quelle briciole di esperienza che noi abbiamo di Gesù, no? E quindi anche su questo tema è decisivo dire, provo a chiedere a Gesù, andiamo a vedere un po' se Gesù in qualche maniera io riesco a capire cosa ha pensato, cosa ha detto intorno a queste cose, cosa ha vissuto, no? Chiedere a lui, e nello stesso tempo ovviamente poi sai, avvicinare Gesù è sempre chi dite che io sia, e quindi mi mette in discussione, perché vuol dire poi inevitabilmente dire, ma io rispetto a queste cose su cui vado a interrogare Gesù, io cosa penso, cosa vivo, no? Ed è esattamente questo che permette poi di fare un riferimento a Gesù che non sia solo storiografico, esegetico, ma sia una domanda di fede appunto, no? Cioè Gesù ci aiuta a porre la questione in verità, no? E quindi raccontando così qualcosina, io ho messo giù due o tre cose, Gesù e le donne, Gesù e la morale sessuale del suo tempo, Gesù il matrimonio, Gesù la castità. No, provo a dirvi qualcosa così. Allora, teniamo presente su questo tema di Gesù e le donne, anche lì in chiesa noi sentiamo tante volte, in chiesa nessuno soffia, ci sia Maria di Maddala, Maria di Salome, che ci sia Maddalena, anzi lì è tutto bello, no? Ma per cogliere appunto la sorpresa che creavano certi atteggiamenti di Gesù, teniamo presente, ne abbiamo già parlato, quindi posso proprio indicare velocemente qual era il posto della donna assegnato dalla cultura giudaica, perché Gesù non è andato nelle città greche, non ha elaborato come ha dovuto fare Paolo ed altri un confronto con la cultura ellenistica, no? Cioè, il contesto di Gesù è strettamente un contesto giudaico, anche se sappiamo Gerusalemme c'era l'ellenismo eccetera, cioè, quindi la cosa è complessa, molto complessa. Però è vero che sostanzialmente il contesto dei Vangeli è quello giudaico e noi di quello abbiamo sempre ignorato quasi tutto. E la ricerca su Gesù più attuale, più profonda, è proprio quella che riguarda lo sfondo giudaico delle parole e dei gesti di Gesù, no? Quindi anche qui il posto della donna nella cultura giudaica del tempo lo sappiamo, no? Che è quello della casa. Il ruolo pubblico è dell'uomo, il posto della donna è in casa occuparsi dei figli e dei mestieri, no? E quando esce deve portare il velo, a proposito del velo, no? Vangelo, cioè, le donne sono col velo. Se si parla una donna da parte di un uomo, da parte degli uomini, bisogna farlo il più brevemente possibile, mai da soli con una donna. E soprattutto per uno scriba, per un rabbì, è sconveniente parlare con una donna, sempre, comunque. Nelle comunità giudaiche che si trovano fuori dalla Palestina, le donne vivono come recluse. Adesso arrivano delle signore musulmane, noi ci meravigliamo, non imparano l'italiano, tengono il velo, vivono recluse. Ma è una cosa normale per una cultura appunto molto identitaria, no? Molto... c'è un testo di Filone di Alessandria che è significativo, no? Mercati, consigli, tribunali, processioni festive, riunioni, tutta la vita pubblica con le sue discussioni, i suoi affari, in tempo di pace o di guerra, è fatta tutta roba fatta per gli uomini. Conviene invece alle donne restare in casa e vivere ritirate. Le giovani devono stare nelle zone più appartate degli appartamenti, avendo come limite la porta che comunica con gli appartamenti degli uomini, e le donne sposate invece la porta del cortile, no, come limite. Certo, questo poteva fare le signore per bene, che poi le schiave che andavano a prendere l'acqua a fare la spesa, è ovvio, no? Nei fatti le donne normali non potevano condurre una vita così ritirata, soprattutto nei paesi, che andavano a tingere l'acqua alla fonte pubblica, lavoravano con i loro mariti o i figli nei campi, raccoglievano le olive, tenevano piccoli commerci e ovviamente, per esempio, non potevano osservare strettamente la regola del velo. E tuttavia una donna non era mai sola nei campi e non era affatto abituale che un uomo si intrattenesse con una donna che non fosse della sua famiglia, no? Nelle sinagoghe le donne erano separate dagli uomini, era proibito loro di prendere la parola sulle scritture o di presiedere la preghiera. Del resto erano in qualche modo escluse anche dalla Torah, dalla lettura della scrittura, perché non studiavano. Sapete, ai tempi di Gesù, il portico del Tempio, c'era il portico delle donne e il portico degli uomini. Così come nei tribunali la testimonianza delle donne non era ammessa, non serviva, no? E tutto questo appunto è interessante per capire poi quelle frasette che noi, soprattutto quello che pensiamo da quelle frasette, l'originalità del comportamento di Gesù, che fin dall'inizio, fino agli ultimi tempi della sua vita, è accompagnato sempre da un gruppo di donne, sapendo che a quel tempo nessun rabbino, nessun maestro degno di questo nome avrebbe mai accettato una tale compagnia, si può immaginare la reazione degli avversari di Gesù, no? Per di più, altra cosa che i Vangeli non hanno paura di dire, no? Le donne che seguivano Gesù non erano tutte donne ideali. Costituivano un gruppo molto variegato, come si intuisce da questo passo di Luca. C'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, 7.000, capito? Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna, molte altre che li servivano con i loro beni. Quindi un gruppo che doveva suscitare molti commenti. Diciamo che tra le cose di cattiva reputazione attribuite a Gesù c'era anche questa, di sicuro. Di sicuro. Sarebbe anche interessante, i 12 c'è un episodio ci fa capire come trattavano i bambini che davano fastidio, no? Sarebbe interessante vedere come trattavano queste donne o come usavano i loro servizi, la loro utilità, no? Probabilmente erano loro i veri discepoli, no? Le donne che erano utili, certo, ma non contavano molto. E però il racconto del Vangelo fa assistere a un ribaltamento interessante, no? Mentre i 12 al momento dell'arresto di Gesù fuggiranno, queste donne si ritroveranno ai piedi della croce, al sepolcro, alla tomba vuota, saranno le prime a constatare la tomba vuota e entrare nell'esperienza del risorto, le prime a portare il messaggio pasquale agli 11, prima che questi diventino i testimoni autorizzati, no? Il fatto che Gesù abbia scelto i 12, appunto, per essere i suoi testimoni e inviati, si comprende in una società in cui le donne non potevano testimoniare, non potevano predicare in pubblico, ancor meno nelle sinagoghe, no? Ma queste ragioni, appunto, chiamiamole sociologiche, certo teologiche nel senso che il 12 è il numero delle tribù, c'è questa valenza simbolica del riferimento, ma che non siano donne, appunto. Queste ragioni non so se utilizzano, come invece è successo, a poi riclassificare nella Chiesa la loro posizione, ma già all'inizio. Non so se sono criteri che sono sufficienti a guidare la rilettura teologica, per esempio, dei ministeri nella Chiesa. Discussione, io non ho particolari competenze, ma certo non sono tra quelli che sono così sicuri. Se leggete la prima ai Corinzi, là dove si fa l'elenco dei testimoni della resurrezione, no? O gli Atti, la testimonianza delle donne è messa appunto al suo posto in una specie di gerarchia dei testimoni. Pietro, che è scappato, che ha detto io non lo conosco, che la Maddalena è andata, sto dicendo quel che dicono i racconti, è andata a diglielo, no. E non ci credeva appunto. Appunto Pietro e gli altri discepoli poi. È vero che, per esempio, il passato tumultuoso di Maria di Magdala non era fatto per aiutare coloro che avrebbero dovuto appoggiarsi sulla sua testimonianza. Ma non so se è una ragione sufficiente per eliminare il ruolo delle donne nella testimonianza evangelica. E sono cose, sai, è giusto secondo me interrogarsi, no? Sarebbe stato contento Gesù di come la Chiesa poi ha sistemato le cose. Quindi questo è il primo dato, il carattere sorprendente della compagnia di queste donne nella missione di Gesù, presentiamolo così, ecco. L'altra cosa che conosciamo meglio è che Gesù ha un grande rispetto, una grande simpatia. In numerose parabole Gesù evoca, lì c'è dietro l'occhio, c'è dietro lo sguardo di Gesù, no? Sulla vita quotidiana delle donne del suo tempo, la diversità dell'età, delle attività, queste donne attraverso queste diversità illustrano diversi aspetti del regno di Dio e della vita del discepolo, no? E quando Marta rimprovera Gesù di dire, beh, vedi questa mia sorella non mi aiuta a preparare, non mi aiuta a fare i mestieri, e Gesù risponde in quella maniera sorprendente, no? Maria ha scelto la parte migliore. Sapete che su sta roba qui poi, no? Ci si è sfogati anche in manipolazioni, secondo me, no? Però mi pare la cosa minima sicura è che con questa risposta Gesù rifiuta in qualche maniera di dire no, Maria deve fare i mestieri e basta. Dice che probabilmente conviene anche a lei la parte migliore, che è l'ascolto della parola, no? Lo statuto di discepolo, appunto. Riconoscendo a Maria lo statuto di discepolo, Gesù libera in qualche maniera questa donna dalle riduzioni culturali, sociologiche del ruolo. Ma ci sono anche delle figure di donne che Gesù porta come esempio, come quella vedova che a differenza dei notabili dà del suo necessario nell'offerta del Tempio, no? O Maria, la cui prodigalità che spezza questo vaso di profumo, no? Contrasta con l'avarizia e la freddezza di Giuda, no? O quella donna sirofenicia che chiede a Gesù di salvarle la figlia, la cui fede apre lo spazio dei pagani al ministero di Gesù. Cioè ci sono donne nei Vangeli che hanno permesso a Gesù di scoprire la via del Vangelo.